thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. There must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch. We're just peel out the watch.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo con delle parole di Jean-Paul Sartre che sono quanto mai attuali e quanto mai indicate per la trasmissione che andremo a fare, che è sulla situazione internazionale attuale. Falsa ingenuità, fuga, malafede, solitudine, mutismo, complicità rifiutata e insieme accettata. È questo quello che abbiamo chiamato nel 1945 la responsabilità collettiva. All'epoca non era necessario che la popolazione tedesca sostenesse di aver ignorato l'esistenza dei campi. Ma andiamo, dicevamo, sapevano tutto. Avevamo ragione, sapevano tutto e soltanto oggi siamo in grado di comprenderlo, perché anche noi sappiamo tutto. Oseremo ancora condannarli? Oseremo ancora assolverci? Jean-Paul Sartre, Vous êtes formidable, Gallimard, 1962, sulla guerra d'Algeria. Ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo. Abbiamo aperto con le parole di Sartre sulla guerra d'Algeria, perché domani, 19 marzo, è il giorno, la ricorrenza dell'attacco alla Libia che c'è stato il 19 marzo del 2011, cioè il 19 marzo del 2011 la NATO attaccava militarmente la Libia. La Francia attuava un attacco aereo massiccio contro la città di Bengasi, seguito dal lancio di missili da navi militari statunitensi e britanniche contro strutture e infrastrutture su tutta la Libia. Nello stesso marzo l'ONU aveva approvato la risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza ufficialmente per tutelare l'incolumità della popolazione libica, istituendo una zona di interdizione al volo sul paese nordafricano, la famosa no-fly zone. Ma in realtà forze speciali inglesi e catariote avevano condotto insieme a miliziani della galassia dell'integralismo musulmano già 4 anni fa attentati contro la popolazione civile, e i media occidentali avevano presentato il tutto come una sollevazione del popolo libico e i paesi aggressori avevano ottenuto così che l'ONU istituisse questa zona di interdizione al volo. Le potenze occidentali andarono ben oltre, sostanzialmente violarono le disposizioni dell'ONU, provocando migliaia di morti civili, facendo tornare quel paese al Medioevo. La disgrazia della Libia e quella di tanti altri paesi del terzo mondo, cioè di avere le ricchezze del sottosuolo, in questi casi il petrolio, a cui si era aggiunto l'annuncio di Gheddafi che voleva mettere a disposizione le ricchezze del suo paese per fare la moneta unica africana. L'Italia, dato che la Libia era una sua ex colonia, aveva un rapporto economico privilegiato con quel paese e nonostante ciò fu spinta all'aggressione contro i propri interessi dalla filiera del PD a partire dall'allora Presidente della Repubblica. E in Libia furono sperimentate e utilizzate tutte le armi che poi abbiamo visto in tanti scenari successivi, no? Da quelle tecnologiche materiali, mediatiche e culturali, dal pinkwashing ai massacri dei civili, all'etichetta itinerante di nuovo Hitler affibbiata a Gheddafi, e i risultati ora sono sotto gli occhi di tutti. Un paese a cui hanno rubato tutto, le condizioni di vita di quel paese adesso sono disperate, sono consegnate alle forze più oscurantiste. L'aggressione della NATO è terminata il 31 ottobre, sempre di quell'anno, del 2011, e a imperitura vergogna vogliamo ricordare i nomi di chi ha partecipato: USA, Regno Unito, Francia, Italia, Belgio, Canada, Spagna, Norvegia e Qatar. Proprio perché per noi è molto importante che non si si rifletta sulle cose, che quello che succede sia, se non altro, motivo di analisi e appunto di riflessione. Per questo abbiamo voluto fare una chiacchierata noi della Coordinamenta con Marinella Correggia, che si occupa da tanti anni di situazione internazionale, e abbiamo voluto fare con lei una chiacchierata sulla situazione internazionale che adesso vi mandiamo in registrata. Ci dispiace che sia una chiacchierata di un'oretta e quindi dovete avere pazienza, speriamo che vi risulti interessante, anche perché non l'abbiamo inframmezzata con la musica, quindi perché è venuto fuori un colloquio fluente, quindi alla fine questa chiacchierata è venuta così, è rotolata un argomento dopo l'altro, e quindi ve la mandiamo così come l'abbiamo registrata. Buon ascolto e ci sentiamo alla fine della chiacchierata. Allora, siamo qua con Marinella Correggia, ci fa molto piacere averla ospite, ci fa molto piacere questa chiacchierata con lei, perché come Coordinamenta da tanto tempo noi ci occupiamo e riteniamo molto importante occuparci del panorama internazionale, dell'internazionalismo, dell'imperialismo, e ci fa tanto piacere fare una chiacchierata e scambiare opinioni. Proprio per quello, anzi, ti salutiamo, ciao!
Ciao, ciao! Ciao.
E, prima di tutto volevamo un attimo dirti in maniera brevissima qual è un po' stata in questo periodo la nostra impostazione, così magari, dato che noi veniamo da un percorso femminista, ti fai un'idea di quello che è stato il nostro approccio. In pratica noi siamo partite, come di solito dovrebbero fare le femministe, ma insomma è una pratica abbastanza normale, siamo partite da noi, cioè siamo partite dalla disamina di quello che è il concetto di aggressore ed aggredita, che abbiamo dovuto sviscerare per forza perché nell'oppressione di genere è una situazione che si verifica continuamente. Tutte le volte che una donna è stato oggetto o è oggetto di violenza, di stupro o comunque di violenza di qualsiasi tipo, abbiamo dovuto prendere atto che la differenziazione fra aggressore e aggredita è importantissima, perché si tende a sovrapporre i due ruoli o comunque a metterli sullo stesso piano, e nel momento in cui si mettono sullo stesso piano è chiaro che è il più forte che vince.
Sì, ci si dimentica sempre che l'oppressione di genere è strutturale, che quindi siamo una società patriarcale, e noi abbiamo assistito a processi di stupro in cui si diceva la gonna troppo corta, la gonna troppo lunga, andava in giro di notte, e perché era vestita così, come si è comportata, era consenziente, compagnia bella, mettendo appunto la vittima poi nei panni dell'imputato di fatto. Quindi noi abbiamo imparato molto presto a capire il ruolo dell'aggressore e il ruolo dell'aggredito e a tenerlo sempre presente. Oltretutto poi, proprio nella nostra pratica di donne, ci è molto chiaro il fatto che quando una è vittima e viene aggredita non andiamo mai a pontificare se una donna è buona o è cattiva, è alta o è bassa, è tonda o è quadra. Il problema è che in quel momento è aggredita. Noi siamo convinte che le donne sono esseri umani come tutti gli altri, cioè hanno tutte una loro caratteristica, ma non è questa che deve essere presa in considerazione quando si parla di aggressore aggredito.
E un'altra cosa importante, almeno dal nostro punto di vista come coordinamento, è stato quello di affrontare tutto questo, appunto, partendo dalla violenza, dalla distinzione tra aggredito ed aggressore, rispetto a quello che è anche la lotta di classe, cioè nel senso molto spesso il movimento femminista, almeno nel nostro anche percorso differente, veniamo tutti tutte quante da percorsi differenti, però diciamo siamo unite nell'avere come obiettivo la lotta di classe, che passa attraverso l'antisfratto, il lavoro territoriale, il lavoro contro i CIE, le
gazze, sì, svariatissimi ambiti,
no? Esatto. E però il focus centrale e che ci ha unito, insomma, e poi ci ha portato avanti a lavorare insieme, è sempre stato quello di comunque dare una lettura di genere
e di classe
che fosse incrociata, e questo per noi è fondamentale, perché se no non avrebbe senso in realtà fare un'analisi di genere dal nostro
punto
di vista.
E infatti proprio a proposito di quello che stava dicendo Noemi, faccio un'ultima precisazione, perché accanto a questa lettura specifica che ti stavamo dicendo prima, diciamo, noi abbiamo cercato di analizzare quello che è la situazione internazionale e il momento in cui siamo, cioè noi siamo in un momento imperialista, e quindi un momento imperialista è un momento che tende al monopolio. Tendendo al monopolio ci troviamo in una situazione internazionale in cui le multinazionali, soprattutto anglo-americane, stanno ponendosi come momento di dominio predominante, e in questo senso infatti si sta creando un'iperborghesia, che è una borghesia transnazionale che tende a distruggere per esempio gli stati nazione, a renderli potenze regionali, a balcanizzare gli stati in modo da renderli ad avere poca opposizione,
a etnicizzarli,
certo, no? Questo è proprio una modalità. Allora, in questo contesto noi ci siamo accorti, non è una posizione biologica, ma è una posizione maturata proprio nell'analisi della situazione reale, che gli Stati Uniti sono trainanti, si sono posti e proposti come Stato del capitale, sono loro che hanno proposto e imposto il neoliberismo, che è un prodotto americano e attraverso l'Inghilterra è stato portato anche in Europa. Il neoliberismo è una riproposizione sul campo internazionale del neocolonialismo, e loro praticamente con sistematicità attaccano tutti quegli stati, situazioni, regioni, soggettività che sono asimmetriche ai loro interessi. In questo sono molto precisi e molto chiari: a loro non interessa se uno è di destra, di sinistra, populista, fascista, qualsiasi tipo, se è dittatore, se è democratico, se è andato su con le elezioni, senza le elezioni. L'unica cosa che a loro interessa è se partecipe del loro progetto o asimmetrico. Chi è partecipe ha vita buona, chi è asimmetrico viene distrutto in qualsiasi modo attraverso le modalità più disparate.
Sotto una parvenza di comportamento etico, di intervento etico, e per il bene dell'umanità e degli oppressi, no? E dei diritti umani.
Certo, e infatti volevamo parlare proprio con te di questo, perché da quello che abbiamo letto nei tuoi articoli, da quello che abbiamo sentito, tutte le cose che abbiamo trovato scritte, che hai scritto tu, ci troviamo molto in sintonia su questa lettura. Infatti ci farebbe piacere che ci dicessi tu che ne pensi di questo che ti abbiamo detto.
Sì, mi sembra molto, è molto interessante perché effettivamente questo genere di lettura che voi fate partire dai rapporti di genere, se fosse applicata a livello internazionale, se fosse chiara, come invece non è affatto, e neanche purtroppo tra le donne, ci farebbe come cadere dei veli, farebbe come vedere meglio quello che invece adesso è molto confuso, perché effettivamente applicare questa dinamica aggressore aggredita, questa confusione di ruoli, è molto utile. Potremmo fare tanti esempi pratici che si riferiscono anche agli ultimi periodi. Possiamo anche dare alcune, cominciamo da qualcosa dell'attualità.
Certo.
Da qualcosa dell'attualità. Allora, anche andando per flash, è abbastanza paradossale che la prima superpotenza mondiale, la più forte da tutti i punti di vista, compreso quello militare, non dimentichiamolo mai, dica, come è stato fatto due giorni fa, che il Venezuela costituisce una concreta minaccia agli Stati Uniti. Davvero mi sembra di sentire Esopo con la favola del lupo e dell'agnello, no? Il lupo dice: no, tu mi hai offeso, ma guarda, non ero ancora nato, bene, hai offeso mio padre, o qualcosa
certo,
del genere.
Volendo.
È tuo padre che mi ha offeso. Quindi mi sembra proprio un'inversione che poi si collega per altri versi, poi ritorno all'attualità, anche a un'inversione dell'onere della prova. Non so se avete notato, ma ultimamente, così come appunto le donne che vengono stuprate forse devono provare, non lo so cosa devono provare per non essere accusate, così gli stati che in realtà sono aggrediti, poi appunto indipendentemente dai loro governi, perché non importa, non dobbiamo chiederci qual è la natura di questi governi, indipendentemente dai loro governi, questi stati devono dimostrare di non aver fatto questa cosa o quell'altra, così come nel caso della Libia. La Libia nel 2011 avrebbe dovuto dimostrare, non si sa come, che non c'erano stati 10.000 morti. Questo è assurdo, è semmai chi accusa che deve dimostrare che è vera l'accusa, altrimenti io vi dico che siete cannibale e voi dovreste dimostrare che non lo siete. Non potete dimostrare che non lo siete, sono io che ho l'onere di dimostrare.
È uno spostamento che sta avvenendo anche nel diritto. Chiamiamolo, diciamo, degli stati, tant'è vero, sempre più processi anche qui in Italia sono improntati sul fatto che è l'imputato che deve dimostrare che l'accusa non è vera.
Pensiamo per esempio ai processi notab in cui vengono date accuse di terrorismo quando effettivamente non ci sono prove di nessun genere che possano in qualche modo comporre delle accuse tali di terrorismo, perché qua non è manifestazione non autorizzata, ma insomma l'accusa sale, e quindi appunto il problema è dimostrarlo, cioè ti chiedono di dimostrare tu che non sei terrorista.
Che non sei terrorista. E questo si collega poi a un altro spunto di attualità che volevo sottolineare, è che appunto il paradosso è poi che sulla base di prove non verificate e sulla base di questa confusione aggredito-aggressore si aggrediscono paesi, appunto quelli asimmetrici rispetto all'ordine dominante, e dopo non si pagano mai i danni. E anche ultimamente, non so se avete notato, ho fatto questa riflessione, ieri la Grecia ha chiesto i danni per la seconda guerra mondiale, ha chiesto alla Germania i danni per la seconda guerra mondiale. Io mi sono detta: benissimo, ho pensato, se tutti i paesi aggrediti dall'Occidente, a partire appunto da Bandung, tutte i tantissimi episodi di aggressioni di tutti i tipi, guerre di rete, bombardamenti, guerre per procura, destabilizzazioni, deportazioni, tutto quanto, se poco poco l'Occidente dovesse pagare i danni, non basterebbe il prodotto interno lordo degli Stati Uniti sommato a quello dell'Italia. Però, guarda caso, non si paga mai, e questo dell'impunità è un'altra grande vergogna nei rapporti internazionali.
È l'arroganza
dell'aggressore che non solo aggredisce, ma lo fa impunemente.
Sì. E pensa di avere un'impunità tale, non solo da non pagare dazio, ma da pretendere il consenso.
Sì, perché di farlo per buoni motivi. E questa è un'altra costante delle ultime guerre, le guerre umanitarie e tutto quello che abbiamo detto. Ecco, un'altra riflessione volevo fare, visto che appunto giustamente voi sottolineate l'oppressione di genere, di classe, di razza. A me sembra, e non capisco come questa cosa non sia universalmente colta, che bombardare un altro popolo sia l'atto di razzismo più incredibile che si possa fare. Eppure anche molti militanti antirazzisti, anche persone che io conosco, che leggo e tutto quanto, non sono abbastanza veementi contro i bombardamenti a casa d'altri. Bisognerebbe davvero andarsi, non lo so, no?
Ma anche il concetto di ingerenza nelle questioni di un altro popolo, cioè l'arroganza con cui uno Stato pretende di legiferare, pontificare sulle azioni di un altro Stato sovrano. Questa è una costante che fanno.
Ed è un altro atto di razzismo,
perché c'è un Occidente che si pone sempre come detentore di democrazia, di diritti civili, di bontà e compagnia bella. In questo coinvolge, poi c'è anche un altro fatto che coinvolge i cittadini e le cittadine occidentali. Perché? Perché io sono convinta, per esempio, questa è un... apro una parentesi velocissima perché altrimenti il discorso si apre tantissimo, che l'incremento del razzismo qui da noi è legato in maniera strettissima alle guerre neocoloniali, perché nel momento in cui viene propagandata una guerra da parte dell'Occidente nei riguardi di un altro popolo, dicendo che noi andiamo lì a portare i diritti umani, perché automaticamente questi sono,
non hanno la capacità.
Sono comunque inferiori, e questa qui dà una arroganza anche al cittadino qualunque in Italia, perché lo rende superiore, si sente superiore al migrante, al diverso, perché lui è portatore di democrazia, di diritti, eccetera.
C'è questo
trasferimento di connotati razzisti dalle guerre neocoloniali che si rivolge sulle popolazioni di partenza, ed è, secondo me, è voluto, perché poi è una sorta di rivincita che chi ci opprime dà alla popolazione locale, perché le dà la possibilità di riversare su quelli che ritiene inferiori tutte le frustrazioni che di
ah beh, questo è il meccanismo, no? Che se tu trovi un nemico fuori di te, non te la prendi con il tuo governo, ma magari te la prendi con il migrante di turno o con il dittatore o presunto tale,
che poi innescando dei meccanismi che Noemi una volta in trasmissione ha detto una cosa che mi era piaciuta tantissimo, di invidia sociale, perché tra i gruppi sociali che poi si differenziano rispetto a tutti questi meccanismi sorgono meccanismi di invidia sociale, quindi di rancore.
Questo è importante, la lettura di classe, no? Riprovare a rimetterla, a creare una coscienza di classe diffusa il più possibile, partendo da zero, va bene, però secondo me è necessario anche per capire qual è il nemico, no? Cioè, nel senso, anche sull'antiimperialismo, secondo me, riuscire a comprendere esattamente, appunto, sempre aggredito, aggressore, però proprio qual è il tuo nemico, è uno. cioè è uno in senso ovviamente astratto,
sì, ma è molto più chiaro di quanto,
però è molto chiaro, quindi riuscire a focalizzare bene contro chi dovresti avercela dovrebbe poi innescare, no, la coscienza, la famosa coscienza di classe.
Coscienza di classe. Ah, ecco, a questo proposito mi sono ricordata di alcune discussioni che abbiamo fatto sulla questione del nemico e dell'amico del nemico.
Certo.
Ecco, una cosa che si tende a perdere di vista adesso con un po' la confusione su certe primavere arabe è che davvero bisogna considerare chi è l'amico del mio presunto amico, per cui se c'è un gruppo considerato rivoluzionario ma che è spalleggiato da Arabia Saudita e Qatar, bisogna fare attenzione, forse non è il mio amico.
Certo.
E forse non devo bombardare per aiutarlo, perché alla fine se no risulta che il mio nemico è invece il popolo ordinario che viene bombardato direttamente o indirettamente, e questo purtroppo è stato fatto, cioè questo equivoco del considerare nemici fino al punto da aiutarli con i bombardamenti certe categorie. Allora dico, caspita, gli zapatisti non hanno mai chiesto bombardateci per essere per bombardate il Messico per aiutarci,
ma
no?
Perché è strumentale in questo caso,
è strumentale,
no? è montata, è strumentale, cioè io non credo veramente, ormai credo veramente pochissimo a tutti questi meccanismi mediatici, cioè tutti gli input che ci arrivano da quei paesi nel bene e nel male devono essere presi con 12.000 pinze,
sì.
Perché i media e comunque tutto anche un associazionismo che ha una grossa responsabilità, le ONG, le ONLUS che vanno lì,
e i social network.
Non sono neanche più come una volta si diceva, la stampa, c'è la stampa che dice la verità fino a un certo punto, c'è la stampa, no, sono proprio strumenti adesso, sono diventati strumenti, quindi non è un problema di stampa, di media o di mainstream asserviti, sono strumenti veri e propri, sono creati e inseriti in un tessuto sociale e su questo lavorano.
Certo, quindi, la guerra di quarta generazione o come la si vuol chiamare, che quindi ha questi attori importanti che fanno quello che io chiamo il poligono di tiro dei buoni.
Sì. Sì,
perché alla fine tutti insieme ma un poligono di tiro e si aiutano l'un l'altro, ci sono anche delle commissioni dell'ONU che poi appunto se uno potesse scavare capirebbe che a volte non sono neanche in malafede, c'è un cortocircuito nell'informazione e nella comunicazione, per cui tu ti affidi a delle fonti che però non sono attendibili perché sono di parte, e allora tu,
certo,
organismo dell'ONU,
partenza,
sei pilotato perché ti portano a parlare con certe persone, pensavano in certi campi profughi eccetera, e tu quindi ti attieni a quello, dopodiché però la tua fonte non è attendibile. C'è una giornalista molto brava in Libano, Sharmin Narvani, che ha fatto molte ricerche su questo, sulla conta dei morti e su chi lo dice e sul perché lo dice.
Beh, ci sono degli esempi eclatanti di Dattimisoara, cioè,
esatto,
che
esatto,
hanno fatto delle cose da set cinematografico.
Siamo bravi storicamente, perché io sono laureata in storia, le foibe, esistono foto del massacro che sono state ritoccate, cioè nel senso, quindi
allora,
cioè, figurati se non c'era Photoshop, quindi era un'inquadratura, un no, però anche all'epoca l'immagine, a seconda di come viene fatta, racconta cose.
Io
o
sono sicura, io sono convinta che chi è partito e ha capito, cioè il primo che ha capito che ha usato questo strumento sono i nazisti, per cui
per cui la grossa, ripetila e sarai creduto. Peraltro però già, visto che siamo in tema di anniversari, 2015 un anno di grandi anniversari purtroppo luttuosi, ma dobbiamo approfittarne per parlare contro le guerre, insomma, per
certo,
il più possibile. Allora, anche la prima guerra mondiale, questa ricerca che è stata fatta per fare la mostra www.100annidiguerre.org, se qualcuno la vuole scaricare, www.100annidiguerre.org, viene fuori che per far digerire questa guerra, che poi sarà un grande massacro, una cosa tremenda, indicibile, alle popolazioni, viene fuori un rapporto inglese, rapporto Pearce, ora non ricordo esattamente il nome, che viene tradotto in 32 lingue già allora, e secondo questo rapporto i tedeschi in Belgio, i soldati tedeschi facevano delle cose inenarrabili e soprattutto tagliavano le mani ai bambini, e anzi poi un giornalista italiano, volendo andare oltre, ricamo su perché poi succedono queste meccanismi, ulteriori, sì, elaborazioni, e disse: i soldati tedeschi si divertono a far camminare i bambini sui moncherini delle gambe, dopo che gli hanno tagliato anche le gambe, una cosa tremenda, ovviamente fece scalpore perché è qualcosa di terribile. Dopo, quando appunto niente, e questo aiutò la guerra, così come nel caso della Libia, i 10.000 morti, le fosse comuni e i bombardamenti aerei hanno aiutato tantissimo. E dopo però, dopo la prima guerra mondiale, i ricercatori vanno in Belgio e proprio a tappeto per un anno vanno in giro in tutti i villaggi, in tutte le zone di cui si diceva no, questa cosa, non hanno trovato un caso. Possono esserci state delle violenze, ma non questa cosa particolare delle mani dei bambini tagliate.
Che è inventata di sana pianta.
Di sana pianta. Quindi ancora prima di
Goebbels.
Ancora prima di Goebbels festeggiamo i 100 anni dalla prima menzogna proprio fondante di una guerra.
Ma la prima guerra mondiale, io trovo molte affinità fra quello che è successo prima della prima guerra mondiale e il momento storico che stiamo vivendo adesso, perché si parlava di guerra per esempio da tanto tempo. Tutti pensavano che aleggiasse questa guerra, i socialisti erano schierati assolutamente contro la guerra, poi al momento dell'entrata in guerra hanno votato i crediti di guerra. E questa cosa qui mi ha particolarmente colpito quando è successo a Parigi il fatto di Charlie Hebdo. Allora, quando c'è stato Charlie Hebdo, improvvisamente tutti si sono dimenticati le letture di classe, le letture di genere, le letture storiche, l'aggredito e l'aggressore, da dove vengono le cose, e tutti sono finiti sotto il tricolore. Allora, questo è un campanello d'allarme fortissimo. Io mi sono detta: se c'è una chiamata alla guerra contro un nemico, qui finiscono tutte un'altra volta tutti sotto il tricolore di turno, e questa è una cosa gravissima. Possibile mai che le sinistre, i libertari, tutta la varia gamma di antagonisti a vario titolo possano mettersi sotto il
tricolore? Vogliamo ricordare allora. Appunto, dopo Charlie Hebdo ci fu la manifestazione davanti all'ambasciata francese, quindi un omaggio praticamente al governo francese,
certo,
di fatto, una manifestazione, io sui Charlie, siamo tutti Charlie, eccetera. Nel 2011 non so se gli stessi, non c'erano le organizzazioni che erano lì, anche organizzazioni grosse, non le nominiamo per carità, non so, di patria no, ma insomma per carità così.
Sì.
Nel 2011 invece, all'inizio della guerra alla Libia, il 19 marzo, celebriamo i 4 anni praticamente adesso, queste grandi organizzazioni preposte veramente alle questioni della pace, avevano avallato la no-fly zone, avevano detto sì, i nostri amici libici l'hanno chiesta. E quindi mi ricordo, perché ho tutto il materiale tenuto da parte, e quindi vai a omaggiare il governo francese. Qualche anno prima lo stesso governo francese aveva approfittato biecamente di questa no-fly zone, di questa decisione dell'ONU, per partire a bombardare per i suoi interessi assolutamente di parte, e petroliferi e quant'altro. Quindi ecco, una mancanza di attenzione proprio.
Sì, questa è una cosa molto
molto pericolosa, molto preoccupante. Diciamo, io parlo sempre, e noi parliamo sempre per noi, voglio dire, per chi crede in tutta una serie di cose, si è battuta per tanti anni per tutta una serie di cose, e poi appena succede qualcosa di questo tipo, vedi che tutti dimenticano improvvisamente qualsiasi tipo di analisi di base, addirittura.
E per tornare alla questione della memoria, si dimentica tutto il pregresso. Ecco, pensando alla Grecia, no? A questa richiesta di risarcimento, pensavo anche a come è andata a finire quando il Nicaragua avanzò una richiesta di risarcimento danni per l'appoggio degli Stati Uniti alla contra. E la Corte Internazionale di Giustizia nell'86 decise: sì, dovete mettervi d'accordo, perché effettivamente questo risarcimento ci deve essere, perché ci sono dei danni concreti. Però non successe poi niente, tutto cadde nel nulla, e non parliamo di tutti gli altri casi. L'ex Jugoslavia anche provò a chiedere a ricorrere, insomma, a tribunali internazionali nel 99, ma non successe niente, ecco. Quindi
per esempio la Jugoslavia è un punto di non ritorno, perché è la prima volta che viene riportata la guerra in Europa di fatto, ed è una scelta precisa. Qui in Italia addirittura l'hanno fatta al governo D'Alema, senza nessun tipo di senza l'input del Parlamento, senza l'ombrello dell'ONU, senza niente. Quindi era una scelta precisa di ben altro tipo, no? È stata portata, quella è un punto di non ritorno, cioè comincia da lì tutta una serie. Comincia da lì il ruolo della NATO,
pseudo sinistra che c'erano in quel periodo in Europa, no?
Esatto, come il ruolo della NATO.
Il ruolo della NATO diretto, sì, a prescindere dall'ONU, infatti.
Poi, a proposito di quello che dicevi prima delle notizie false, eccetera, l'ultimo articolo che abbiamo letto in due trasmissioni fa sul Venezuela, che diceva che c'erano centinaia di morti in piazza.
Sì, allora vi posso dire stamattina, no, altro spunto d'attualità. Questa mattina l'opposizione venezuelana, che quindi è quello che è veramente il peggio, questa opposizione di destra, perché sono di destra, sono ferocemente razzisti, tant'è che dipingevano Chavez come uno scimmione, c'erano delle caricature.
Sì.
E sono assolutamente una classe di privilegiata. Bene, hanno fatto una manifestazione a Piazza delle Cinque Lune, perché è vicino al Senato, mica peraltro.
Sì, sì.
Sono andata e volevo intervenire. Ma non l'ho fatto, perché non volevo che le telecamere mi inquadrassero, perché temevo che su internet poi io sarei risultata parte della manifestazione.
Certo, sì, perché poi succedono questi meccanismi.
Dopo non lo sai, dicono: guarda, anche questa sta con l'opposizione venezuelana. Non me lo sono sentita.
Sì, sì, sì.
Ma vi dico, hanno detto delle cose. La figlia di Ledesma, questo che è in carcere per tentato colpo di Stato, tipo Junio Borghese, la sua figlia. I nostri ragazzi offrono il costato per la patria e i poliziotti li uccidono. Allora, ignorando il fatto che di questi 50 e quasi morti, buona parte sono stati vittime delle garimbas, cioè di questi fili tesi, che venivano tesi dall'opposizione in strada, e la gente addirittura risultava decapitata, i motociclisti. Sei sono stati effettivamente uccisi dalla polizia, 6 o 10. Polizia di zone del governo, ma anche di zone controllate dall'opposizione, quindi alla fine, e sono sotto processo però i poliziotti, e gli altri addirittura sono stati uccisi direttamente dall'opposizione. Tutto questo niente. E poi altra confusione terminologica, no? La dittatura. In Venezuela c'è una dittatura. Ora, non attribuisco particolare significato alla democrazia rappresentativa, però in Venezuela hanno votato tantissime
volte.
Beh,
questa è un'altra cosa. Sì, questa è un'altra cosa. Questa
dei
termini. Ah, allora, questa dei termini, l'uso dei termini è assolutamente
il nome delle cose.
Il nome,
no?
Delle, sì, noi abbiamo fatto, abbiamo chiamato la trasmissione apposta per ricominciare da qua, perché c'è stato uno stravolgimento tale di tutti i termini e vengono usati a seconda del strumentalmente a seconda della del, la necessità loro. Che allora tutti quelli appunto che sono asimmetrici sono dittature, sono
regimi.
Qui sono tutte democrazie, allora,
e governi.
Allora, l'uso di queste cose a che cosa è dovuto? Al fatto se sono dalla loro parte o
certo.
No, perché un regime, se è regolarmente eletto, se si chiama regime, allora anche quello di Renzi regime, anche la nostra democrazia, tra virgolette, è un regime. No?
In questo riguardo la lettura di una compagna anni fa che parlava di pacificazione sociale all'interno proprio delle nostre vite, ma non in senso positivo, cioè nel senso, in senso strumentale, in cui ti hanno convinto che appunto noi siamo verso una morale e un'etica positiva, no? E quindi tutto ciò che viene passato in realtà è in funzione di questa etica, di questa volontà democratica di dare la parola a chiunque, appunto, di poterci esprimere, libertà d'espressione completamente vuota e decontestualizzata, e quindi cioè, tu hai la possibilità, ovviamente abitando in un paese occidentale, non stiamo parlando del resto del mondo, in Occidente tu hai la possibilità di vivere la tua vita, di fare tutto quello che tu vuoi,
di parlare
poi l'American
di tutto,
Dreams però in tutto. Piccolo.
Di parlare di tutto purché tu sia allineata ai valori di questa
sentono,
società.
Se parli di cose scomode non ti sentono, quindi puoi parlare quanto vuoi, ma è come se non...
Per esempio questa cosa qui del marchio itinerante è il famoso terrorismo, il famoso termine terrorista, perché
esatto.
Terrorista...
Ah, sì.
Viene usato a seconda di quello che serve e di quello che non serve.
Infatti, a seconda dei contesti, e quindi, per esempio, ecco, sono stata per vie traverse nell'Ucraina occidentale, che quindi è la zona più filo atlantica, anche filo europea, al punto che le persone lì ti dicono: noi siamo europei, non siamo asiatici o così, quindi dovete fidarvi di noi. Ebbene, lì le persone subiscono un tale lavaggio del cervello che tutte le persone che anche difendono le loro case e quant'altro nel Donbass sono terroristi. Ci sono terroristi, e poi ho sentito una radio, e me l'hanno poi tradotto, che chiamava tutti quelli che lottano contro i tra virgolette terroristi, quindi non solo l'esercito ucraino, che è anche formato da ragazzi di leva, insomma,
certo,
hanno responsabilità limitata, ma i battaglioni di destra, li chiamava i guerrieri del bene. Dobro vojni, dobro vuol dire bene, vojni vuol dire guerrieri, vojne vuol dire guerra. Lo trovo un termine terribile, non
terribile.
So, mi ha fatto impressione il termine vojne, trovo che lo stesso suono sia un suono di guerra.
Certo.
Non lo so perché mi è venuta questa cosa, pieno di sangue, non so.
Ti dà quest'idea. Comunque, per esempio, con l'Ucraina, Ucraina, Ucraina, io sono.
Ma gli dicono Ucraina.
Ucraina. L'Occidente si è assolutamente smascherato, perché è chiaro che chi è al governo in Ucraina sono nazisti, quindi noi chiamiamo questa società da diverso tempo la società dell'antisessismo sessista, dell'antirazzismo razzista e dell'antifascismo fascista, perché loro qui si sbracciano a fare gli antifascisti, a fare
dopodiché appoggiano altro.
E questo che significa, però, che mentre per le altre situazioni che c'erano state finora, la Libia, l'Iraq, eccetera, loro hanno potuto parlare di mancanza di democrazia, quindi loro dovevano portare la democrazia, dovevano portare i diritti, dovevano portare, togliere la dittatura, eccetera, eccetera. Lì ci sono i nazisti e allora e nessuno più dice niente. Quindi tutto questo meccanismo è assolutamente smascherato. E poi è anche smascherato il fatto che loro dalla seconda guerra mondiale in pratica portano avanti un discorso come se il nazismo e il fascismo fossero qualcosa di estraneo alla società borghese, cioè fossero non so, delle schegge impazzite che ogni tanto prendono piede non si sa per quale ragione, mentre non sono altro che un'altra faccia della medaglia della società borghese che loro usano, è una possibilità che loro si danno quando sono in una determinata situazione e
quando
gli
c'è
serve.
Bisogno di questi,
sì,
di
e
questi.
Quando gli servono questi,
al punto che appunto l'Unione Europea si è astenuta alla famosa, rispetto alla famosa risoluzione contro il nazismo, no? Insomma, questo è abbastanza, è abbastanza significativo.
Certo. Senti, io per esempio vorrei chiederti una cosa, perché ho letto un articolo molto bello tuo sulla Libia, mm-hmm, e in cui ti chiedi dove sono quelli che quella volta della Libia si sono sbracciati in un certo modo, adesso succede la Siria, adesso succede, cioè possibile mai che in quel momento non hanno capito niente e continuano a non capire niente? Cioè io a me quell'articolo è piaciuto tantissimo perché è una chiamata di responsabilità,
è almeno un appello a fare autocritica. Cioè, chi si è sbagliato così tanto, perché poi si è visto, no? Nominatemi un rivoluzionario.
Uno si può sbagliare, però uno lo deve riconoscere.
Lo deve riconoscere, invece nessuno lo riconosce. Ci sono dei casi plateali, questo da alcuni giornalisti, un giornalista che io sono andata poi perché ultimamente dice... è evidente, questa guerra è stata una cosa folle, no? Perché adesso lo dicono tutti, nel senso che è proprio così evidente che si sono scoperte si è scoperto l'inferno. Io sono andata a vedere che cosa diceva in quel periodo. Lui era embedded con questi ribelli e ne diceva, padri di famiglia, se volete vi faccio vedere anche perché ho ricostruito, volevo anche scrivere un articolo ipse dixit, cioè con tutti quelli che hanno detto una certa cosa in quei giorni. E appunto, quindi questo tono elegiaco, questo tono appunto, facciamo le brigate internazionali,
facciamo,
loro
c'è
aiuto,
chi ha detto, facciamo le brigate internazionali,
e adesso o si tace oppure addirittura si è saltato sul carro, non del vincitore in questo caso, ma sul carro della ragione, della ragionevolezza, e nessuno, cioè io penso che sia un fatto di grande moralità, non so come dire, un fatto etico, dire bene, mi sono sbagliato, ho sostenuto la no-fly zone, non ho detto neanche una parola, eppure avevo forza, no? Pensiamo ai sindacati, alle grandi associazioni,
sì,
avrei avuto forza a terra. E invece non ho fatto niente, al massimo un comunicato, se hanno fatto qualcosa.
Io condivido molto questo, noi l'abbiamo sempre detto, perché ci siamo passate, nel senso che noi dicevamo delle cose e rimbalzavano come pallini contro un muro di gomma, e anche
Cassandra,
a noi abbiamo
parlante,
esatto, anche così. A noi viene voglia di dire per favore, un attimo, no? Ci ripensate su questa cosa qui. Invece c'è
anche manipolare in realtà sugli argomenti da trattare, no? Perché qualcuno parla del Messico a parte i mainstream.
No, infatti.
Ah, sì. Il Messico è ignorato, ma dicevamo
perché non è utile adesso, cioè non è una zona di interesse,
non
però,
serve,
capite? Poi comunque a quello che sta succedendo non è legato a nulla che interessa in questo momento particolare, no? E quindi vabbè, poi ne parleremo quando, non so, saranno morti tutti o
avranno quando ci sarà la ragione
del Bahrain, della rivolta in Bahrain, che era veramente una rivolta dei poveri in quel caso.
Mm-hmm. Li hanno fatti tutti fuori.
Li hanno fatti fuori e non se ne è parlato perché lì c'è la quinta flotta, gli interessi, o lo Yemen, anche una zona. E poi ecco, c'è sempre questo fatto. Si dimentica tutto, si dimentica tutto, e quindi alla fine addirittura gli antirazzisti trascurano delle cose elementari sulle guerre che dovrebbero indurli a impegnarsi il più possibile. E questo volevo aprire anche questa piccolo capitolo, che sono un altro tipo di effetti collaterali delle guerre, cioè tutte queste migrazioni, ma già dalla prima guerra del Golfo, perché mi è venuto in mente per via dello Yemen. Lo Yemen fu l'unico paese membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, insieme a Cuba, a non votare a favore della risoluzione dell'ultimatum che poi permise la guerra contro l'Iraq, una situazione che si poteva risolvere in altro modo, eccetera. Lo Yemen fu si astenne, Cuba gloriosa fu contro. Bisogna dire che sulle questioni internazionali Cuba ha sempre si è sempre comportata in modo veramente lungimirante. Cuba era già sotto sanzioni, quindi lo Yemen, l'Arabia Saudita per ritorsione, espulse quasi 1 milione di lavoratori yemeniti dallo Yemen. Questi dovettero tornare in Yemen, paese poverissimo, così. E dall'Iraq, l'Iraq era un paese petrolifero, quindi impiegava moltissimi certo, stranieri, bengalesi, egiziani. Dopo l'Iraq povero, perché l'embargo lo impoverì, se ne andarono tutti. Anche lì un altro falso di guerra, mi ricordo ancora il libro, un libro di ADN Kronos del 1991, in cui ci sono delle foto, si vede benissimo che sono dei bengalesi che se ne vanno, sono vestiti bengalesi, hanno facce bengalesi, ma la didascalia era curdi che scappano da Saddam. Invece erano questi poveri migranti bengalesi che nel deserto aspettavano di andarsene verso la Giordania, no?
Sì, sì,
tutte
no.
Tutte queste falsificazioni.
Io ho visto delle foto di prigionieri vaschi torturati usate in Sud America come fotografie per dire che i famosi regimi che sono che tentano disperatamente di sottrarsi al
era stato dato per il Venezuela, mi sa,
non mi ricordo più per chi, ed erano le foto dei prigionieri politici baschi che noi l'ho riconosciute subito perché era da poco che ero stata là ed erano su tutti i muri di Bilbao.
Quindi di quelli non si parla, no, a livello quelli non sono torturati, perché la Spagna è un paese democratico
e
anche di sinistra, è stato.
E questa è la questione dei due pesi, due misure, è proprio così come sulla terminologia governo, regime,
certo.
Dittatura, democrazia, diritti umani, non diritti umani.
Se l'autodeterminazione dei popoli è importante anche per i baschi. No,
certo.
Ma l'autodeterminazione dei popoli viene tirata in ballo soltanto in determinati casi e in determinati casi no, a seconda di come gli serve.
I baschi sono accusati, ho sentito molto spesso, poi ho molti contatti sia amicali che insomma anche politici con quella zona, e molto spesso negli anni mi sono sentita accusata perché mi occupavo di una lotta nazionalista.
Ecco, sì. Questo è un altro problema. Comunque, per esempio, io, tanto per fare un inciso che ci tengo tanto anche su questa cosa qua, nel susseguirsi di tutte queste guerre che di fatto sono neocoloniali, dall'Afghanistan all'Iraq, alla Libia, alla Siria, sono stati destabilizzati tutti governi o comunque configurazioni statali che avevano una tendenza laica.
Sì.
E questo è una cosa, me come donna per esempio mi tocca direttamente, perché tutta la strumentalizzazione che viene fatta sui diritti delle donne, sulle violenze alle donne, sulla mancanza di attenzione, sui diritti negati e compagnia bella, poi tutti i governi o comunque i paesi laici con tendenza laica sono stati destabilizzati, ed è stato evocato tutto l'integralismo islamico, perché hanno cominciato a foraggiare, addestrare, finanziare, armare gli integralisti in funzione anti-governo afghano perché era filo russo, contro l'Iraq perché dovevano destabilizzare, contro la Gheddafi.
E adesso però loro si pongono come portatori del bene e combattono contro il terrorismo islamico.
Dopo
averlo evocato, foraggiato, finanziato, creato e tirato su per i loro interessi.
E qui ecco la strumentalizzazione della causa delle donne,
sì,
fortissima, no? Perché poi appunto quando ti conviene divulgare notizie di stupro, allora lo fai. Ma come mai invece per il Congo, dove effettivamente cioè, è la palissiano che ci sono stati non si sa quanti
di tutto,
milioni di casi di stupro, nessuno dice niente, questa guerra che va avanti da tantissimo tempo, 8 milioni di morti e quant'altro. E invece quando conviene, ovviamente questo è tutto il ruolo dei media, delle società di pubbliche relazioni, la Patton & Box, quella della società di media e comunicazioni, dunque qual era? Quella che tirò fuori la questione delle incubatrici nella prima guerra del Golfo, Hill & Knowlton, qualcosa così.
Sì, me la ricordo, è vero.
E invece la Patton & Box... credo che abbia lavorato sulla Siria, quindi per dire, ma per esempio vogliamo ricordare il caso dello stupro dello stupro di massa in Libia che fu un elemento importante per
indurre, qui in Occidente rimbalzato
parecchio, tra l'altro rinfocolando ulteriormente, fomentando, attizzando ulteriormente il razzismo, perché si diceva che erano stati mercenari neri di Gheddafi a stuprare le donne. E questo però, quale era la fonte? E qui siamo al solito problema delle fonti, no? La fonte era questa psichiatra di Bengasi, la quale appunto aveva detto che aveva diffuso 70.000 questionari per posta in tutta la Libia e in 2 o 3 mesi le erano arrivati 60.000 risposte. Arrivate 60.000 risposte, già questa cosa fa ridere in un paese
con i piccioni.
E quindi da lì risultava che oltre un centinaio di donne erano state appunto stuprate dai mercenari di Gheddafi. Dopodiché lo stesso inviato dell'ONU Bassiouni disse che non aveva trovato, venne fuori. Questo inviato andò dalla psichiatra, quindi dalla fonte, la fonte accreditata di questa notizia, e le disse: senti, vogliamo intervistare, ovviamente sotto segreto, eccetera, alcune di queste donne. Ma ho perso i contatti. Ah, va bene, allora ci puoi far vedere tutti questi questionari? No, ma non so dove li ho messi. Quindi proprio a livello una caricatura. Eppure se voi chiedete a 100 persone, secondo me 99 ancora pensano che in Libia i mercenari neri africani di Gheddafi hanno stuprato un sacco di donne.
Ma sono è la capacità lui. È la capacità di gestire l'opinione pubblica.
Sì,
è questo.
E utilizzando tutti questi, perché mentre se è la CNN che ti dice una cosa, magari non ci credi. Però se è una fonte,
sono
una donna,
tutta questa miriade di canali
che si autorafforzano.
Sì. E io per esempio sono convintissima di una cosa, che uno dei meccanismi che permette agli Stati Uniti di avere, al di là del potere militare, della capacità militare che è stratosfericamente superiore a qualsiasi altro paese, però è l'egemonia culturale, praticamente loro attraverso tutta una serie di meccanismi che hanno innescato già dopo la Seconda Guerra Mondiale, e attraverso associazioni, attraverso le ONG, attraverso ONLUS, attraverso momenti culturali, attraverso fondazioni, cioè i meccanismi sono talmente ramificati e vari, hanno la capacità di condizionare e di coltivare l'opinione pubblica in maniera tale che è al loro servizio. L'opinione pubblica diventa strumento e anche diciamo dà a loro la possibilità di intervenire, perché montano le notizie, fomentano i problemi, mettono sul tappeto tutta una serie di questioni su cui l'opinione pubblica viene fomentata, alimentata.
È la base delle guerre umanitarie dirette, sì, indirette, destabilizzazioni.
E questo è un grosso problema, perché noi siamo molto disarmate rispetto a questo, la nostra capacità di intervenire su questo piano è praticamente inesistente.
È inesistente, sì, questo è già tanto se si riesce a leggere le menzogne, le manipolazioni, poi riuscire a incidere è veramente molto difficile.
Rispetto a questo, infatti, secondo anche l'analisi che abbiamo fatto spesso in trasmissione, è quantomeno assurdo e ridicolo il fatto che i paesi che negli ultimi tempi hanno subito queste aggressioni, queste guerre imperialiste, fossero paesi laici. E che adesso sono paesi di fondamentalismo islamico, e quindi anche questo è un passaggio che veramente diventa quasi macchiettistico, no? Perché appunto non c'è una capacità di lettura di quello che è poi il ruolo in realtà di questo ribaltamento, no? E quindi appunto ti ritrovi con leader che nessuno porta sopra una mano per amicizia, però dal punto di vista politico, da quella dovrebbe essere un'analisi politica, appunto c'è stato tutto un lavoro anche sull'Islam, no? Sul dare un peso politico all'Islam, senza voler vedere che però questo è stato un processo creato ad hoc, politicamente, da determinati stati.
Beh, del resto i fratelli musulmani in Egitto furono fomentati contro Nasser, e così anche in parte in Palestina, no? Le spinte più appunto Hamas fu fomentato e sostenuto contro la parte laica e così va dappertutto. E del resto, vabbè, l'Afghanistan è la madre di tutta la
come è cominciato dalla Jugoslavia, un certo tipo di percorso, l'altro è cominciato dall'Afghanistan.
Su questo intreccio a catena di DNA tra appunto imperialismo e islamismo, non so neanche come chiamarlo, ma insomma, e pseudo islamisti eccetera, che si aiutano gli uni gli altri, è una cosa micidiale che dovrebbe veramente saltare agli occhi, no?
Anche perché davvero diventa poi credere nell'uomo nero, e quindi tu hai l'uomo nero che tendenzialmente ora è islamico, non è neanche troppo nero, però è nemico.
Quello che dicevo io prima, che sono io stessa rimasta molto perplessa, che poi rispetto a questo pericolo tutti sotto il tricolore. Sì, e questo mi ha lasciata molto, 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 molto perplessa, perché è una prova generale: se andiamo in guerra, tutti sotto il tricolore un'altra volta.
Oddio, speriamo di no. Speriamo che questa infatuazione per i Marò non sia il segnale, perché anche questo è qualcosa di sintomatico, no? Cioè, veramente. Buona, adesso non dico forse la sinistra che conosciamo noi, così,
ma la sinistra è quella socialdemocratica e riformista,
quella sicuramente,
quella non è più, per esempio, ha avuto il PD ha avuto un ruolo fondante in questo, cioè il PD è stato uno degli l'attore principale, per esempio, dell'aggressione aggressione alla Libia, per quanto riguarda l'Italia.
Assolutamente. Ecco, a proposito di ipse dixit,
per esempio, viene fuori questo? No.
E a proposito di ipse dixit, ho registrato il fatto che il nostro carissimo amico Pierluigi Bersani, che adesso dice è stata una guerra tremenda eccetera eccetera, a quel tempo, quando ci fu la risoluzione dell'ONU e poi l'intervento francese, disse alla buon'ora, come dire, meno male vi siete decisi, e ormai ho un elenco di una ventina di queste dichiarazioni. È il presidente Napolitano,
sì. Oltretutto, per tanto per mettere i puntini su lì, facendo un'operazione che era assolutamente contraria agli interessi italiani, perché gli interessi italiani erano tutt'altro, perché c'è uno scarto, nel senso che molto spesso succede che le borghesie nazionali fomentano la guerra, si danno da fare per un'altra cosa eccetera, ma se non altro per gli interessi non della popolazione ma delle borghesie nazionali. No, qui addirittura contro gli interessi della borghesia nazionale. Questo dà il metro di che tipo di interessi tuteli il Partito Democratico. Cioè, il Partito Democratico è il referente in Italia del progetto degli Stati Uniti. Allora, cioè, come al solito, non lo diciamo noi, lo dice quello che fanno loro.
Dice la realtà, sì,
lo dice quello che fanno loro. Cioè, l'operato di una struttura politica non va mai giudicato dalle belle parole che si dà, ma dagli atti che fa e che porta avanti. Cioè, il Partito Democratico è il referente delle multinazionali anche americane. Punto, perché agisce in questo.
E infatti ha lo stesso, diciamo, anche lo stesso tipo di linguaggio, no? Mm. Questo fatto, i diritti umani, la democrazia, l'intervenire, l'intervento umanitario, insomma, è più tipico sicuramente del Partito Democratico che non addirittura dei partiti di destra.
No, perché i partiti di destra, per esempio, no, noi abbiamo tentato anche di fare un discorso di questo tipo, ma non è neanche facile da far passare. Cioè, la destra tradizionale qui in Italia praticamente è il referente della borghesia nazionale
italiana,
di vecchio tipo, quella che faceva riferimento alla Democrazia Cristiana, quella che faceva riferimento ai contributi a pioggia, ai sussidi statali, agli appalti nel sud. Quel tipo di borghesia che è assolutamente perdente. La borghesia vincente è quella sovranazionale, e gli interessi della borghesia sovranazionale li fa il PD. Cioè, allora, questo discorso qua non è un problema è un problema di leggere quello che fanno, no? Come si muovono, no? Però non c'è fino in fondo la volontà di venirne a capo, perché se si dicono chiaramente le cose, poi si devono
scomodo. Si rompono certi rapporti, certi schemi.
Il problema è che questo attraversa anche la sinistra, chiamiamola così, detta antagonista. Non c'è non so se il coraggio, la volontà, adesso un pochino il ruolo del PD viene fuori, però c'è un problema, che basta che si formi un gruppo di opposizione, una sinistra nel PD, che subito gli viene ridata credibilità, mentre sono meccanismi interni che non cambiano niente.
Ecco, è fondamentale la questione della memoria, no? Così come non confondere l'aggredito e l'aggredita, soprattutto e l'aggressore, e non dimenticare le dinamiche di oppressione, la memoria è fondamentale. Allora, soprattutto quando poi certi paesi e chi li spalleggia rivendicano una purezza etica, no? E quindi sono i portatori del bene, sono il poligono di tiro del bene, e ricordiamo un attimo che cosa è successo in passato. E quest'anno davvero un concentrato di anniversari che dovremmo utilizzare, davvero ce ne sono tantissimi, appunto la questione dell'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale, ma anche la fine della seconda guerra mondiale 70 anni fa, ma anche Hiroshima e Nagasaki. L'unica volta in cui fu usata la bomba atomica furono gli Stati Uniti, ecco, nell'assoluta impunità. Non solo, quest'anno ricorrono i 50 anni da un altro genere di guerra, il colpo di Stato fomentato in Indonesia contro Sukarno, che portò poi alla uccisione di da 500.000 a 1 milione di comunisti indonesiani. Sono 50 anni. Non solo, quest'anno sono i 40 anni dalla fine della guerra contro il Vietnam, che distrusse un paese, milioni di morti, l'agente Orange, quindi una guerra chimica devastante. La cosa che mi scioccò qualche anno fa, andando in Vietnam per il commercio equo, fu in un ristorante dove mi avevano portata non per mangiare ma per farmi vedere questa cosa qui, fu vedere gli ex marine che tornavano sul luogo del delitto e si accompagnavano con queste povere ragazzine vietnamite, e a me veniva in mente invece la foto epica di questa ragazzina piccolina che, no, la Viet Cong,
la famosissima.
Ecco, oppure di quella vittima del napalm. Quindi 40 anni dalla fine della guerra in Vietnam. Nell'85 ci fu il caso Iran Gate, Iran Contra, e quindi un altro genere di sporca operazione statunitense, per cui addirittura vendi armi indirettamente a un tuo nemico per poter finanziare i tuoi amici che lottano contro, cioè, quindi
questo è un meccanismo che gli USA attuano spesso,
che gli USA usano
per fare un gioco di parole.
E poi vabbè, il genocidio armeno, 100 anni dal genocidio armeno, anche questo passato sotto silenzio. E che altro? Ma se andiamo a scavare abbiamo ancora altri decennali Bandung.
Certo.
Bandung, e quindi nel 65, per cui sono esattamente 50, no nel 55, quindi sono 60 anni.
60.
No, se nel 55.
60
anni, dà questa grande speranza di cui hai parlato benissimo in uno dei tuoi messaggi, questa speranza appunto di paesi usciti dalla colonizzazione o che ancora stavano lottando e che veramente volevano creare un polo di solidarietà e di progresso alternativo alla guerra fredda, e però furono in tutti i modi boicottati, iugulati e quant'altro.
Praticamente da quel momento il passaggio vero è quando viene riproposto il neocolonialismo. Sì. Ed è un progetto politico vero e proprio, praticamente è la quando dicono che c'è una crisi e che è una crisi del capitale, noi spesso ne parliamo, ci chiediamo se pensano di essere in buona fede o meno, perché mai come adesso il capitalismo è stato così forte, è assolutamente, non ha nessun
è pervasivo,
tipo di, è pervasivo, non ha nessun, perché la crisi non è una crisi, è una ridefinizione dei rapporti di forza con gli oppressi, con gli stati, una lotta tra stati e multinazionali. Quindi la crisi per la gente c'è, ma non perché ci sia una crisi economica, perché i rapporti di forza vengono ridefiniti, perché mai come adesso il capitalismo è stato forte, non ha nessun tipo di argine, mai. E quindi questa situazione
siamo tornati al neocolonialismo, Sirte a 100 anni esatti dalla colonizzazione,
esatto,
della Libia, manco in un film, no?
Sembrerebbe... se fosse un film, sì.
E invece è la realtà,
invece è la realtà.
A proposito di anniversari,
e quindi per chiudere questa bellissima chiacchierata, noi ti ringraziamo tantissimo, perché anzi speriamo che ce ne sia un'altra, perché c'è bisogno di parlare di queste cose, c'è bisogno di rifletterci sopra, c'è bisogno di fare chiarezza, c'è bisogno di dire la verità.
that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time.